Vogliamo leggere e meditare insieme un brano nella scrittura e precisamente nel secondo libro di Samuele, al capitolo 21, dal verso 18 in poi. Amen. Così troviamo scritto in questo passo. Dopo questo ci fu un'altra battaglia con i Filistei a Gob. Allora Sibecai, il Cusatita, uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa. Ci fu di nuovo battaglia con i Filistei a Gob. Ed Elcanan, figlio di Are Erechim, di Betlemme, uccise Goliat di Gat, che aveva una lancia robusta come un subbio da tessitore. Ci fu un'altra battaglia a Gat, dove si trovò un uomo di grande statura, che aveva sei dita in ciascuna mano e in ciascun piede, in tutto 24 dita, e che era egli pure dei discendenti di Rafa. Egli insultò Israele e Jonathan, figlio di Simea, fratello di Davide, l'uccise. Questi quattro uomini erano nati a Gat, della stirpe di Rafa. Essi perirono per mano di Davide e per mano della sua gente. Amen. Che bel brano, è vero? Un bel brano della scrittura che ci porta a considerare, e voglio prendere spunto da un titolo di un film cristiano, ci porta a considerare che noi dobbiamo affrontare i giganti. Noi siamo chiamati ad affrontare giganti. Ciascuno di noi ha il suo gigante da abbattere. È questo la meditazione di questa sera. Infatti la storia che abbiamo letta, questa cronistoria che viene fatta dallo scrittore, è riportata anche in Prima Cronache, capitolo 18, dal verso 4 al verso 8, lo potete trovare pari pari questo racconto. Comincia dicendo: dopo questo ci fu un'altra battaglia. Dopo questo, dopo un continuo lottare, dopo una continua battaglia, ci fu un'altra battaglia ancora. Ora, questo ci porta a dire che come credenti noi siamo chiamati a un continuo combattimento. C'è una battaglia, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra ancora e poi un'altra ancora. Ci sono continue battaglie. Infatti abbiamo letto che dopo di questa battaglia ci fu un'altra battaglia, ci fu di nuovo battaglia, poi ci fu un'altra battaglia. È un continuo combattimento. La vita cristiana è un continuo combattimento. E l'Apostolo Paolo dice: io ho combattuto il buon combattimento. Quindi è un combattimento che dura tutta la vita, fino a quando non arriveremo alla fine della nostra vita, fino a quando il Signore non ritornerà e ci riporterà nella piena vittoria. Ma fin quando noi viviamo su questa terra, noi siamo chiamati a combattere. E il nostro combattimento, voglio precisarlo, non è contro carne e sangue, cioè non è contro chi la pensa diversamente da noi e quindi dobbiamo distruggere gli infedeli. Il nostro combattimento non è contro le persone che magari ci fanno guerra, ci fanno battaglia, ci fanno, come dire, qualche torto. Tantomeno la nostra battaglia è contro i fratelli e le sorelle o il pastore o il consiglio di chiesa o i fratelli responsabili. Il nostro combattimento, dice l'Apostolo Paolo, è contro le forze della malvagità, è contro il male, contro il peccato. Il nostro combattimento non è contro le persone, bensì contro il nemico delle anime nostre, che è Satana, con il peccato che egli vuole produrre intorno a noi. Quindi noi siamo impegnati in questo combattimento e ci sono combattimenti uno dietro l'altro. E come abbiamo letto, questo combattimento è con il nemico di sempre. Infatti, abbiamo letto, ci fu un'altra battaglia con i Filistei. Poi ci fu di nuovo un'altra battaglia, sempre con i Filistei. E poi ci fu ancora un'altra battaglia, sempre con questi famosi Filistei. Il nemico è sempre lo stesso, non cambia. Cambiano le situazioni, le circostanze, i luoghi, a volte sono luoghi sempre gli stessi luoghi, come abbiamo letto nei primi due versi. Prima dice così a Gob, poi a Gob un'altra volta e poi a Gat si era spostato in un altro luogo. Quindi ci sono luoghi diversi, ambiti diversi, ma il nemico è sempre lo stesso, è sempre il peccato, è sempre Satana. È sempre la malvagità, il male, è sempre quello che noi dobbiamo combattere. E a volte, sapete, ci sono dei combattimenti che è facile riportare subito, vinciamo, facilmente vinciamo. Ci sono delle battaglie, dei combattimenti che sono un po' più difficili. A volte riportiamo facilmente la vittoria, a volte dobbiamo faticare. Quante volte il popolo di Israele in un attimo ha distrutto dei popoli, dei nemici, altre volte invece ha dovuto soffrire. A volte ha dovuto scappare di fronte, poi le ha riconquistato terreno, a volte ha voluto lasciare un terreno, poi l'ha ripreso in un secondo momento. Ma noi dobbiamo vincere contro questo peccato, contro questo male, sempre. Noi dobbiamo riportare la vittoria sempre. I Filistei furono quasi totalmente sottomessi da Davide. Infatti nel capitolo 18 noi vediamo che Davide sottomise quasi completamente tutti i Filistei. Furono gli ultimi ad essere conquistati e sottomessi da Davide. Ma come successe per Giosuè quando conquistò i Cananei, questi giganti, questi uomini di Gat, questi discendenti di Rafa, furono gli ultimi ad essere sottomessi, furono gli ultimi ad essere sconfitti. Furono gli ultimi che furono poi vinti da Davide, ma furono quelli che dettero un grande problema, fecero grande resistenza sia verso Giosuè, possiamo leggerlo nel libro di Giosuè questo, sia per quanto riguarda Davide, perché erano dei giganti appunto, erano uomini forti. Erano uomini robusti, uomini allenati, addestrati alla guerra, erano delle persone di alta statura e quindi erano difficili da affrontare. Questo ci dice che nelle nostre battaglie a volte noi ci troviamo ad affrontare alcuni peccati difficili da vincere. Ci sono delle cose che noi eliminiamo facilmente dalla nostra vita, eliminiamo facilmente dalla nostra famiglia, dalle nostre abitudini. Ci sono dei vizi da cui noi ci sciogliamo facilmente e li sottomettiamo facilmente alla nostra volontà. Ma a volte ci sono dei giganti che, ahimè, fanno resistenza. Proprio come i figli di Rafa furono gli ultimi ad essere sconfitti e a essere sottomessi, a volte ci sono dei nemici delle anime nostre, del nostro vivere cristiano, che sono difficili da abbattere. sono difficili da sottomettere, sono difficili da vincere, ma noi dobbiamo, con l'aiuto del Signore, riuscire ad abbattere anche questi giganti. Noi abbiamo visto qui che ci furono dei giganti che furono vinti da persone che erano normali. Noi tutti ricordiamo Davide, il giovincello Davide, che con una fionda e un sassolino preso dal fiume riuscì ad abbattere Goliath. Ve lo ricordate tutti questa storia? È la storia più conosciuta, è la storia più famosa, è la storia più raccontata, è la storia più eclatante. Ma se abbiamo letto con attenzione, noi scopriamo che si ripete questa storia. Non è stato solo Davide a vincere, no? L'unico eroe che ha vinto un gigante Goliath, ma ci furono altri uomini, Sibecai, il Cusatita uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa, erano della stessa stirpe di Goliath, e questo uomo così poco conosciuto comunque vinse il suo gigante. Poi ci fu Elkanam, che qualcuno dice, qui c'è scritto che uccise Goliath di Gat. Non lo uccise Davide, lo uccise Elkanam. Allora c'è un errore nella Bibbia. Questa storia di Davide è fantastica, non è vera. Perché qui c'è un altro uomo che uccide Goliath di Gat. Ma se noi leggiamo il parallelo in Prima Cronache, noi scopriamo che questo Goliath di Gat non è lo stesso, ma è il fratello di Goliath di Gat, quello che viene ucciso da Elkanam. Infatti nel parallelo viene detto che Elkanam uccise il fratello di Goliath di Gat, che aveva una lancia robusta come un subbio da tessitore, che viene poi richiamato quella storia di Davide e Goliath. Quindi ci fu un fratello di Goliath, che venne ucciso da questo soldato, da questo ufficiale di Davide, e anche lui riuscì ad abbattere questo gigante. Poi abbiamo letto ancora che ci fu questo Simea, il quale anche lui uccise il suo gigante. Erano tutti giganti, ma furono vinti da tutte persone, tra virgolette, normali. Furono vinti da persone di media statura, di media corporatura. Erano ufficiali come Davide, di Davide. Erano come Davide. Non ci viene detto che erano anche loro fuori dal comune. Anzi, vengono citati come se fossero gente qualunque. Bene, questo ci deve dire che ciascuno di noi è chiamato ad affrontare il proprio gigante, anche se a volte noi ci scopriamo deboli, ci sembriamo piccoli, ci scopriamo incapaci. Ma perché non è con la forza umana che questi uomini uccisero questi giganti? Ma questi ufficiali, questi soldati uccisero questi giganti con l'aiuto che viene da Dio. E questo aiuto di Dio è per ciascuno di noi. Tutti quelli che si confidano nel Signore acquistano forze, acquistano sapienza, acquistano coraggio, acquistano quella capacità che viene dall'alto e che viene dalla potenza dello Spirito Santo, e per mezzo di questa forza, di questa potenza, noi possiamo abbattere i giganti. Qualunque esso sia, qual è il peccato che non riesci a vincere? Qual è il vizio che non riesci a togliere? Qual è la situazione, la circostanza che non riesci a superare? Qual è il male che non riesci a vincere nella tua vita? Confida nel Signore Perché è il Signore che ti darà la vittoria. Perché ognuno di noi ha il proprio gigante, ognuno di noi ha la propria difficoltà, e nel nome di Gesù noi dobbiamo vincere. Nel nome del Dio di Davide noi dobbiamo vincere. Nel nome del Dio di questi uomini comuni. Magari molti pensano a Davide come un grande uomo e quindi questo unico nel suo genere. No. Vediamo che Davide non fu unico nel suo genere, ci furono tanti altri uomini che come Davide hanno vinto i giganti, e noi vogliamo essere di uomini e donne che vincono come Davide. Lo cantiamo spesso, io vinco come Davide, eh? Vogliamo vincere come Davide e vogliamo vincere con la stessa fede nel Signore Dio. È per mezzo di Lui che noi possiamo vincere i nostri giganti. Anche noi abbiamo questa meravigliosa promessa. I soldati di Davide, benché più piccoli di questi uomini, riuscirono con l'aiuto di Dio a riportare la vittoria. Noi dobbiamo vincere e non dobbiamo temere. Non li dobbiamo temere, questi nemici. Ma quello c'ha sei dita. Fa paura solo a pensarci. Sei dita a una mano, sei dita all'altra mano, sei dita ai piedi, in altri piedi. Ora, molte volte può sembrare questa qua fantascienza. Però, sapete, ho scoperto, non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto da poco, che ci sono stati altri casi famosi. Ci sono degli scrittori, dei poeti, che hanno parlato di persone e di uomini e donne che avevano sei dita, che avevano sei dita da una mano, sei dita da un'altra, più volte, più casi. L'ultimo, se non ricordo male, riguarda il 1948, 46, 48. Uno scrittore racconta una sua storia, una sua avventura a Londra, e dice di aver incontrato un uomo con questa particolarità. Quindi, non possiamo e non dobbiamo pensare che la Bibbia dice frottole, dice fandonie. È vero, può succedere, ne abbiamo visto altri casi, è vero, se non ci credevamo, adesso ne abbiamo anche la conferma. Ma al di là di questo, che cos'è che ti fa paura? Ma quello è strano, quel peccato è così forte, quel peccato è così particolare, mi tiene avvinchiato con più dita, no? Riesci a prendere meglio il fatto che ci aveva sei dita. Si suppone, si pensa, il fatto che viene citato è perché magari riusciva a maneggiare e a tenere più forte la spada, la lancia, era più resistente, era più stabile a terra perché aveva sei dita e quindi era piazzato bene. E questo non ci deve far paura, qualunque cosa si fronteggia davanti a noi, anche se è un mostro a sei dita, noi dobbiamo avere il coraggio di confidare nel Signore e vincere il male che è davanti a noi. Non dobbiamo temere i nostri nemici, che a volte con un dito ci vogliono sopraffare. Nel nome del Signore noi abbiamo la vittoria. E non dobbiamo temere quei nemici che vogliono insultare il popolo di Dio, che vogliono screditare la buona testimonianza del popolo di Dio. Al verso 21 abbiamo letto che questo gigante insultò Israele, e Jonathan, figlio di Simea, fratello di Davide, l'uccise. Telegrafica la cosa. E ci vuole dire che questo uomo si permise di insultare il popolo di Israele, e perciò questo Jonathan, fratello di Davide, poi lo considereremo, uccise questo gigante. Non dobbiamo temere i nemici che si fronteggiano al popolo di Dio, perché noi siamo dalla parte del popolo di Dio e il popolo di Dio vince sempre. Noi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo affrontare il male che vuole distruggere, annientare, insultare soltanto a volte il nome di Dio e del popolo di Dio. È interessante anche considerare che questo Jonathan, fratello di Davide,
l'uccise. Fu il fratello di Davide. E, secondo me è interessante e significativo considerare che era il fratello, cioè colui che quando Davide uccise Goliath era lì presente, l'aveva visto. Aveva visto Davide fronteggiare Goliath, aveva visto Davide andare incontro a Goliath e abbatterlo con tanta facilità. Quindi fu animato anche lui, dice: se quella volta Davide riuscì, ci posso riuscire pure io. Se quella volta Davide lo fece con una pietra e una fionda ed era un ragazzino, posso vincere pure io. E allora acquista forze. Fratelli e sorelle, ci vogliamo incoraggiare l'uno con l'altro e dire: se il Signore ha aiutato i fratelli nel passato, se il Signore ha operato nel passato, se ci sono stati fratelli e sorelle che hanno riportato la vittoria, che ci hanno dato un esempio di fedeltà, di santità, e anche noi possiamo farcela, anche noi possiamo vincere. Non dobbiamo temere il nemico, non dobbiamo temere il male, non dobbiamo temere il peccato, dobbiamo vincere con l'aiuto che viene da Dio. E concludo. Questi quattro uomini erano nati a Gat, dice la conclusione di questa cronistoria. Erano della stirpe di Rafa, quindi dei giganti. Essi però perirono, notate bene, per mano di Davide e della sua gente. Per mano di Davide. Ma Davide che c'entra in questa storia? Non viene citato il brano di Davide e Goliath, non c'è. Perché viene detto per mano di Davide e della sua gente? Perché la sua gente, questi uomini, questi ufficiali dell'esercito di Davide, riuscirono a vincere con la conduzione di Davide, con il consiglio di Davide, con l'esempio di Davide, con la partecipazione di Davide. E cioè, se riuscirono a vincere, certo ci misero del loro, del proprio, però non dobbiamo dimenticare che il loro re era Davide. E quindi ciò che Davide aveva fatto con Goliath era un esempio, una dimostrazione, ma era anche il consiglio, la conduzione, la presenza, la supervisione di Davide su questo esercito che permise a questi uomini di vincere. E allora c'è una bella applicazione per noi questa sera. Noi abbiamo più che Davide al di sopra di noi. Noi abbiamo il figlio di Davide come re nostro. E le nostre vittorie non sono le nostre. Le nostre vittorie sono del Signore. Le nostre vittorie sono grazie al Signore, perché è Lui che ci consiglia. Lui ci ha dato un esempio come vincere il male. Ci ha dato un esempio come vincere Goliath. E allora noi vogliamo seguire il suo esempio, che è il perfetto esempio. Ma Egli ci consiglia anche come vincere. Egli ci dà delle buone parole. E questa sera Egli ci sta indicando come vincere, confidando in Lui. Perché Lui sarà sempre con noi. Lui sarà presente. Non viene detto se Davide era presente al combattimento, ma probabilmente Davide solo una volta mancò alla guerra, e poverino, era meglio che era andato in guerra. Quindi era presente e vide i suoi vincere e sottomettere questi ultimi nemici. Il Signore è al di sopra di noi, ci dà l'aiuto, la forza, la guida, sarà sempre con noi e in ogni battaglia è Lui che ci dà la vittoria. Ma anche noi combattiamo e vinciamo per Lui, per la sua gloria. Davide vince perché è il re, anche se a combattere poi sono stati questi suoi soldati, ma la gloria deve tornare sempre e solo a colui che è il Re, il nostro Signore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria sempre. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?